tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Si chiamano Rolling Blackouts, Coastal Fever, nome un po' complicato. Comunque arrivano per Sub Pop Records, questo è il loro singolo intitolato The Way Shatters, che fa parte delle nostre 15 novità. Allora io direi di dare il buongiorno subito alle 9:16 minuti al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno, ben ritrovato diciamo così a Radio Rock. Ciao, come
buongiorno,
stai?
Buongiorno a te Emilio, tutto bene, che bello essere qua.
Ecco, ci siamo sentiti l'ultima volta, insomma sei stato il nostro ospite per il tuo libro e oggi insomma siamo qui insieme a chiacchierare un po' e insomma hai seguito la storia di Luigi di prima,
storia torbida e ho visto anche che ha provato in tutti i modi a giustificarsi, ma giustificazioni non ce n'erano.
No, non ce n'erano, poi excusatio non petita, accusatio manifesta. Ricordiamo anche questo, che non c'entra nulla, credo. Però, mi piaceva dirlo per far vedere che io so delle frasi anche in latino, non è solo lo Tito, insomma, che può parlare in latino. Aggiunge:
tra l'altro, la scarpa di Lucio era un gioco di parole, perché tu hai detto Lucio scarpa, neanche capisci le battute del bilancione.
No, effettivamente. No, poi bilancioni capirai, non lo capisco assolutamente. Lo capisco meno di voi, insomma, no, ancora meno di voi.
Benedetta. Io ti ho visto fare quello che hai fatto.
Attenzione, c'è un testimone oculare a questa storia. Va bene, qui continuano a fioccare messaggi al 3899-106-600. Marco, sulla storia di cui abbiamo parlato. Adesso però cambiamo completamente argomento e ci occupiamo in qualche modo di Ucraina, perché tra pochissimo avremo un ritorno, un altro grande gradito ritorno qui ai nostri microfoni, quello di Leonardo Bianchi, giornalista di insomma di vari periodici, fra cui valigiablu.it, per il quale sito ha scritto un articolo molto interessante che parla proprio della dei vari movimenti neonazisti in giro per l'Europa, no? E quindi insomma ci addentreremo un pochino di più nella questione ucraina, sotto anche un taglio un pochino diverso rispetto a quello, diciamo, da un punto di vista diverso rispetto a quello di cui si parla spesso, no? Che riguarda proprio le posizioni nella guerra.
Beh sì, anche perché Putin ha detto che l'obiettivo era denazificare l'Ucraina e insomma andiamo a vedere se è vero che poi c'è questa presenza così forte rispetto al resto dell'Europa in Ucraina, e capire anche un pochino insomma che cosa c'è dietro anche nella storia dell'Ucraina recente, che è stata molto travagliata.
Sì, tra l'altro devo dire che questa è una cosa diciamo è una trappola, una piccola grande trappola nella quale sono caduti anche molti nostri connazionali. Ho visto su ha attecchito in qualche modo questo tipo di propaganda da parte della Russia, di Putin in particolare, perché molti hanno scritto Putin è uno stronzo, però loro sono nazisti. Ecco, non è così, cioè nel senso c'è chiaramente dei movimenti importanti, ma non rappresentano evidentemente un intero paese, un intero popolo, no?
Ne parleremo, ma a livello percentuale sono veramente molto bassi, soprattutto in questo momento. Poi se vai a vedere sono presenti un pochino in tutti i paesi europei, anche in Italia, insomma ne abbiamo.
Invadiamo tutti i paesi europei.
Sì. No, però un pochino è così in questo caso. In Ungheria sono molto più forti, per esempio, rispetto a quanto sono in Ucraina. Quindi, evidentemente, insomma, è un pretesto quello di Putin, si è capito dal primo momento.
Tra l'altro mi raccontai, ci sono delle vicende strane che, insomma, diciamo collaterali a margine di questo conflitto, che comunque è di cui è interessante parlare, no?
No, sì. Sono cose strane che accadono, perché poi sono quelle notizie collaterali alla guerra che insomma rendono tutto ancora più strano e surreale. Per esempio leggevo che l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione in Ucraina ha rilasciato un comunicato ufficiale, quindi c'è proprio una cosa governativa, che dice che se i cittadini ucraini dovessero eventualmente catturare dei tank, dei carri armati russi, insomma li abbiamo visti negli scorsi giorni con la Z davanti, possono comunque non dichiararli al fisco, cioè nel 7:30 di fine anno quel carro armato non fa reddito.
Te lo detrai praticamente.
No, il carro armato non fa reddito.
Non conta come.
Prendeteli tranquillamente, perché pensavano magari qualcuno avesse.
Remora. Esatto. Poi chissà quanto pago di tasse questo carro armato russo. No?
Mi fanno pagare la tassa sul carro armato.
Hanno voluto specificarlo per bene, che il carro armato non si cumula col
vostro. Non fa reddito perché insomma è un oggetto che viene preso così e si tiene, ma senza.
Oh, ottimo, ottimo. Tu parlavi di questa Z sui carri armati. Ho visto che c'aveva anche l'altro giorno un Ivan Kulia, che è un ginnasta russo, sulla tuta. Come si chiama la tutina? Come si chiama quella dei ginnasti? Sì. C'ha un nome.
La tuta.
Che ne so. No, vabbè.
Tutù
è quello dei ballerini, credo.
Sì, penso che sia tuta.
La tuta. Però non è proprio una tuta, è più aderente, non lo so, una maglietta forse.
Anche perché forse è un completino unico.
Tipo è un completino, è una specie di maglietta, quella sua maglietta fina praticamente, sì. È una cosa attillata che vabbè, comunque c'è la Z, c'era la Z dei carri armati sostanzialmente, abbiamo capito che quella Z è un riferimento ben preciso.
Allora sì, un riferimento ben preciso del quale però non abbiamo grandi notizie, perché sì. Vado a leggere per esempio su Huffington Post, ma insomma sì. Viene riportato un po' da tutti i quotidiani in questi giorni, qualcuno dice che il simbolo sta come Zapobedi, che vuol dire per la vittoria, quindi insomma come un incitamento. Altri dicono che sia in realtà Zapad, cioè ovest, indicando insomma la direzione dove vorrebbero andare quei carri armati. Qualcun altro dice no, è l'iniziale semplicemente del presidente Zelensky dell'Ucraina, quindi come a segnare
contro,
il nome
sì. del andiamo contro Zelensky,
esattamente,
andiamo addosso a Zelensky,
come sì. identificare il nemico. Qualcun altro dice no, vabbè, è una lettera messa a caso, che però siccome non condividono ucraini e russi solo una lingua molto simile, ma anche mezzi proprio militari, per sì. distinguere i mezzi ucraini da quelli russi hanno segnato semplicemente questa sorta di Z per impedire che vengano magari confusi.
Diciamo, quello che è certo è che se tu sei un ginnasta russo e ti metti una Z sulla tuta
vieni squalificato, probabilmente verrà squalificato.
Cioè banalmente diciamo sei pro Putin, mi verrebbe sì. da dire, no? Nel senso non sei un dissidente.
No, assolutamente.
Tra l'altro tra pochissimo torniamo con Leonardo Bianchi, appunto, e parliamo di questo articolo molto interessante che poi vi linkeremo sui vari social, quindi avrete modo poi venendoci a trovare di trovarlo. Ho trovato invece una notizia che riguarda il Giappone, perché io sai che ho mio fratello che vive a Tokyo,
sì.
E ho scoperto che praticamente il Giappone ha attivato una rotta alternativa dall'Europa, mm-hmm. cioè praticamente tu per andare a Tokyo oggi innanzitutto non c'è più il diretto, quindi all'Italia adesso Ita Airways non fa più il diretto per motivi legati più che altro alla pandemia, ma se vuoi andare in Giappone fai scalo, non so, per esempio a Londra, e lì c'è un diretto Londra-Tokyo, ma non passa per la Russia,
e cioè fa il giro dall'altra parte
sopra
l'America, passa.
Sì, ci mette 4 ore in più e fa il giro dall'altra parte, perché hanno abolito le compagnie di bandiera, diciamo così, di molti paesi, quindi, compreso il Giappone, ha abolito la tratta diretta più veloce che passa sopra la Russia per evitare di sorvolare lo spazio aereo russo, e quindi fanno il giro dall'altra parte, fanno tutto quanto il giro fino ad arrivare appunto a Tokyo, mettendoci 4 ore in più, quindi 15 in luogo delle 11 che ci si metterebbe facendo il giro quello diciamo classico, che poi tra l'altro ho letto che era una rotta che facevano tanto tempo fa quando c'era la guerra fredda, si passava dall'altra parte, quindi hanno riattivato, è l'ennesima cosa che è tornata, diciamo così, no?
Sì, beh, sono tornati gli anni
anche da questo punto di vista. Vabbè, tra pochissimo Leonardo Bianchi in collegamento telefonico, e adesso vabbè, White Lies con Tokyo, era facile, regalatissima direi. Radio Rock Podcast. Emilio Pappagallo insieme a Marco Muscarà, 9:27, martedì 8 marzo, in diretta su Radio Rock. Abbiamo messo Tokyo dei Wild Lies, Marco, per a corredo di questa notizia che vede il Giappone, come altri paesi naturalmente, ridisegnare, tornando direttamente alla guerra fredda, le proprie rotte, passando praticamente dall'altra parte, facendo tutto il giro. Accennavamo anche all'articolo di cui ci stiamo per occupare, con il graditissimo ritorno, il collegamento telefonico di Leonardo Bianchi, che dovrebbe esserci. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
Ciao Leonardo.
Ciao, buongiorno, bene, voi?
Abbastanza bene, diciamo, compatibilmente con tutto quello che sta accadendo,
sì,
diciamo,
certo.
Sì, da 2 anni a questa parte e da qualche settimana in qua. Senti, volevamo insomma un pochino parlare di quello che poi lo linkeremo anche sui nostri canali social, il tuo articolo, che è un articolo interessantissimo, e tra l'altro commentavamo fuori onda con Marco quanto ti sei preparato per leggere, per scrivere questa cosa, perché è super approfondito su meccanismi insomma anche molto complessi che riguardano i gruppuscoli, diciamo così, neonazisti in Ucraina. Hai fatto un lavorone?
No, è un tema che seguo da parecchi anni ormai,
sì.
E quindi avevo già raccolto molte cose, ma ho anche lasciato fuori sacco di roba.
Immagino. Senti, non voglio fare, allora, non facciamo spoiler, nel senso che la risposta alla domanda, sta veramente Putin con questa operazione ottenendo il risultato di denazificare l'Ucraina, poi la diamo alla fine, però vorrei partire da una considerazione, cioè in molti, anche in Italia, hanno detto sì, Putin ha fatto una cosa che non doveva fare, ha invaso un paese sovrano, però quello lì è un paese di nazisti, fondamentalmente, cioè l'hanno messa un po' in questo modo. Come funziona? Cioè, nel senso, davvero in Ucraina questi gruppi, questi movimenti sono così forti, così importanti?
Allora, la propaganda russa già da parecchi anni martella sul fatto che appunto l'Ucraina sarebbe un paese governato da nazisti,
sì.
Un paese inesistente, fantoccio, governato, sì, da nazisti.
Sì.
Sostanzialmente è una narrazione che va avanti non solo dal 2014 ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale,
sì.
Poi si rifà soprattutto, cioè diciamo che gira molto sulla figura di Stefan Bandera, che è un patriota ucraino, collaborazionista dei nazisti, partigiano antisovietico e tante altre cose, che aveva fondato l'esercito Lupa, che è un esercito insurrezionale ucraino,
sì,
in cui aveva fatto anche una polizia etnica di polacchi nelle regioni orientali dell'Ucraina. E quindi già insomma, nel periodo sovietico Bandera veniva usato per dire che dalla parte occidentale del paese c'erano i discendenti di Bandera, quindi i neonazisti, nazisti, eccetera.
Sì.
Mentre nella parte orientale c'erano solo i russofoni, che quindi andavano salvati. Questa è una narrazione che è sempre stata un po' una propaganda. E naturalmente dal 2014 in poi è esplosa, cioè con la rivoluzione di Euromaidan, che è stato considerato come un colpo di Stato sostanzialmente da Putin, dalla propaganda russa e anche, sì, da tantissime persone nei paesi occidentali, noi compresi,
sì.
E poi siamo arrivati chiaramente alla situazione attuale in cui, appunto, come dicevi tu, sì, insomma, l'invasione non è bella, però pieno di nazisti là.
Sì.
Quindi
sì, questi movimenti tu racconti benissimo nell'articolo, un pochino l'abbiamo anche anticipato, sono dei movimenti che esistono, che sarebbe folle pensare di negare questo, ma sono movimenti comunque che hanno avuto storicamente delle percentuali anche abbastanza basse, no? Quando si sono presentate le elezioni, insomma, non parliamo di movimenti che hanno in mano il paese, o sì?
No, ovviamente non hanno in mano il paese, però ovviamente esistono. Il problema che si è generato con questo tipo di propaganda è che da un lato si è gonfiato all'inverosimile l'importanza anche numerica di questi,
sì,
movimenti di estrema destra, dall'altro, proprio per non alimentare la propaganda del Cremlino, si è sostanzialmente negato il problema. Ma il problema esiste come? Basta dire che insomma nel 2012 un partito di estrema destra, come si chiama, Svoboda,
sì,
libertà, aveva preso il 10,4% a livello, sì, nazionale, che non è poco, e anche con punte del 30% in alcune regioni occidentali. L'ultima elezione hanno preso il 2%, ok, ma naturalmente sappiamo anche per l'esperienza nostrana, cioè italiana, che non necessariamente insomma, la presenza elettorale, l'importanza elettorale si riflette su quello che succede per strada o comunque all'interno di alcune istituzioni.
Certo.
Quindi anche in Ucraina naturalmente ci sono delle diciamo che l'aspetto più secondo me più preoccupante è che ogni movimento di estrema destra in Ucraina ha un'ala paramilitare, nel senso che sia su strada, cioè su nelle città, che naturalmente al fronte. Quello più famoso è il cosiddetto battaglione Azov, che è nato nel 2014, nella primavera del 2014, nell'Ucraina dell'Est. Quindi chiaramente anche lo stato di guerra incide,
certo,
sulla l'importanza dei gruppi di estrema destra e anche sulle loro prospettive. Tra l'altro Azov è un battaglione che è una formazione di estrema destra che poi con gli anni si è diciamo che è nato come battaglione di volontari, poi è diventato anche un partito politico e anche una milizia di strada, quindi si è espanso, è inquadrato nella Guardia Nazionale Ucraina, quindi fa parte dell'esercito o comunque della struttura di difesa dell'Ucraina. E questo è una, chiaramente, ovviamente è una cosa molto esagerata dal, certo, dalla propaganda russa, però oggettivamente Ucraina è un paese, certo, che ha inquadrato ufficialmente nell'esercito una formazione militare chiaramente di estrema destra. Sono 1200 persone, quindi non sono milioni.
Sì, ma quello che voglio dire, però, è che, quello che voglio dire, Leonardo, è che evidentemente non va sottovalutata questa cosa, però purtroppo è una roba che abbiamo un po' dappertutto in Europa. Come sottolinei tu nell'articolo, dovremmo invadere praticamente tutti i paesi europei se volessimo denazificare.
Ma basta pensare alla Germania, ad esempio, che insomma, negli ultimi anni ha avuto il Ministero dell'Interno e della Difesa, hanno sciolto intere unità dell'esercito perché erano piene di neonazisti, certo. Oppure sempre c'è un caso incredibile, sempre in Germania un caso incredibile di un tenente della Bundeswehr, cioè dell'esercito, che si voleva fincia, che si era, aveva assunto l'identità di un rifugiato siriano per commettere un attentato e far ricadere la responsabilità sui migranti e innescare una sorta di guerra razziale nel paese. Cioè, seguendo questa logica, la Germania dovrebbe essere invasa domani, noi stessi dovremmo essere invasi domani.
Cioè, ma la stessa Russia si dovrebbe autoinvadere.
Esatto, perché poi un'altra cosa, ecco, un altro punto importante è che si sottolinea molto, appunto, si parla molto dei neonazisti ucraini, non si parla per niente dei neonazisti russi,
certo,
che ci sono, sono parecchi, tra l'altro sono anche tra le formazioni estreme destra più violente in Europa, se non le più violente in assoluto, e sono attivamente implicate anche nel conflitto in Donbass, perché ci sono delle milizie, cioè di gruppuscoli di estrema destra russi, ad esempio uno che cita nell'articolo del Movimento Imperiale Russo, che proprio addestra militarmente e paramilitarmente le persone per mandarle a combattere contro gli ucraini. Quindi,
e a tal proposito, Putin ha parlato, ha dato due parole lui, no? Ormai 13 giorni fa, quando ha iniziato questa guerra: demilitarizzare, denazificare. A breve termine, quello che è successo è per demilitarizzare, in realtà, militarizzato da entrambe le parti molto quella zona. Il rischio è che si possa, anche dal punto di vista della nazificazione, questa sua mossa possa in realtà creare e dare forza a questi movimenti che comunque sono già presenti in entrambi gli schieramenti, sia dal fronte russo che dal fronte ucraino.
Allora, ovviamente è difficile fare previsioni, però è un rischio concreto, perché naturalmente uno stato di guerra, come minimo c'è un'ondata di nazionalismo in entrambi i paesi, l'abbiamo visto sia dalla parte ucraina che dalla parte russa, e quando c'è un clima del genere, chiaramente è un clima che è favorevole agli estremisti di destra, che tra l'altro vedono nella guerra appunto la realizzazione dei loro sogni di violenza. Quindi anche naturalmente poi si apre il grande tema dei foreign fighter, nel senso che chiaramente, sì, adesso l'esercito ucraino, che è chiaramente non può reggere da solo contro l'esercito russo, ha bisogno di aiuti esterni, quindi per questo che Zelensky ha creato il battaglione, diciamo che ha creato questa legione internazionale di combattenti stranieri, e chiaramente sicuramente arriveranno persone ben intenzionate, cioè che hanno a cuore la causa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'altro lato, come già segnalano diversi ricercatori o esperti del tema che seguono canali Telegram o comunque che monitorano attivamente, sì, i gruppi di estrema destra in vari paesi, ci saranno anche gli estremisti di destra che si uniranno ad Azov, ad altri battaglioni, e vanno lì non con la stessa agenda di un Zelensky, ma per fare altro.
Cioè, io tra l'altro devo dire, è drammatica la situazione, però io viene quasi da ridere a vedere due schieramenti di neonazisti che si scontrano fra di loro a questo punto, perché poi ovviamente sono, mentre leggevo che ci sono anche esponenti e foreign fighters dell'estrema sinistra, che però sono praticamente quasi tutti, da quello che ho letto, diciamo così, russofili nelle fila della Russia, qualcuno giustamente qui ci scrive, tu hai parzialmente già risposto, posto, gli puoi chiedere se lo sa perché c'è tutta questa confusione nell'estrema destra italiana, ovvero da noi sono pro Putin ma alcuni sono arruolati in Ucraina e se non ho capito male anche in Russia, ecco appunto quello di cui stavamo parlando. Sì. Esattamente quello.
Sì, allora sì, in realtà non è un, cioè secondo me non è una confusione, è semplicemente hanno una visione diversa della situazione sul campo, nel senso che alcuni estremisti di destra, questo non parlo solo non parliamo solo dell'Italia, è una cosa proprio globale, cioè hanno visto in Euromaidan e nella presenza, hanno visto in Euromaidan la presenza importante, comunque questa è una cosa sì. Che va detta, durante Euromaidan chiaramente ci sono formazioni come Pravi Sektor o stessa Svoboda che hanno svolto un ruolo, cioè è inutile negarlo, hanno certo. Svolto un ruolo anche cruciale dal punto di vista non dico militare ma della violenza di strada, e quindi hanno visto l'importanza di questi gruppi nel corso di una rivoluzione, poi si sono successivamente si sono uniti alle varie milizie che sono state create in Donbass, nell'Ucraina dell'Est, e quindi hanno aderito alla parte ucraina per così aderire al sogno di una rivoluzione nazionale, nazionalista.
Certo.
E questo da un lato. Dall'altro, la parte filorussa, diciamo, da parte delle milizie separatiste russe, dalla parte della Russia, chiaramente gli estremisti di destra sono andati per combattere l'Occidente. Dall'altro lato, l'Occidente, ora insomma, la NATO, l'atlantismo, tutte queste giustificazioni. Dall'altro lato, anche dalla parte occidentale ci sono estremisti di destra che vedono in Putin un bastione della tradizione, della resistenza all'imperialismo americano e comunque come un nemico dell'Occidente.
Possono trovare spunti da entrambe le parti, diciamo così.
La parte dell'estrema destra chiaramente ha sempre avuto una posizione anti-NATO e anti-americana, naturalmente.
Senti, Leonardo, poi rimandando i nostri ascoltatori alla lettura del tuo articolo, che è molto approfondito e molto interessante, un'ultima cosa che non c'entra nulla, che però mi viene in mente di chiederti, visto che tu ti sei occupato di complottismo e di complotti, hai presentato qui in studio da noi proprio il tuo ultimo libro intitolato proprio Complotti, qualcuno ci scrive, l'OSCE ha riconosciuto il battaglione Azov colpevole di crimini di guerra e torture, c'è stata la famosa poi strage di Odessa, insomma, diciamo che queste cose ci sono e sono reali. Qualcuno però parla spesso quando si parla delle proteste Euromaidan che hanno portato, diciamo così, alla caduta del precedente regime ucraino e poi alla nascita del governo europeista che oggi Putin sta cercando di ribaltare, diciamo così, con questa invasione. Molti hanno detto sì, però quel regime lì era etero diretto dagli Stati Uniti, dalla CIA, dalla NATO, eccetera, eccetera. Questa roba qua, ci sono delle tracce reali oppure è il complottismo di chi sostanzialmente senza nessun riferimento la butta lì?
E quale regime? Quello di...
Sì, no, diciamo il fatto che...
Maidan.
Esatto, che quelle proteste lì siano state in qualche modo... pilotate dalla NATO, dagli Stati Uniti. Questa è un po' la linea che gira da quelli che, non dico difendono Putin, ma dicono sì, Putin ha invaso, però non dimenticate che la NATO ha cavalcato poi quelle proteste o le ha addirittura poi proprio determinate, che hanno poi portato alla nascita del governo Zelensky nel 2015.
Ma no, cioè nel senso, chiaramente non gli avranno fatto dispiacere, ecco.
Sì,
anche dalla parte, anche l'Unione Europea, chiaramente.
Però non c'è, nessun...
No, non c'è nessuna eterodirezione, chiaramente. Cioè, anche tutti questi discorsi sull'eterodirezione rimuovono, cioè nel senso rendono la popolazione ucraina come una popolazione inesistente che non sa decidere del proprio destino e non ha la minima capacità di agire. E non è vero, insomma, quello che non viene mai ricordato è che 10 anni prima di Euromaidan c'era stata la rivoluzione arancione, quindi c'erano comunque dei sommovimenti forti nella società, e appunto dire che è tutto eterodiretto è una maniera facile di spiegare, è facile, secondo me inutile, dannosa. Di spiegare degli eventi che coinvolgono milioni e milioni di persone, quindi non sono riconducibili a una...
È chiaro. Leonardo, dobbiamo purtroppo chiudere, devo mandare la pubblicità, sono ritardissimo, però ti ringrazio per essere stato con noi, metteremo il tuo articolo molto interessante sui nostri profili social e ti aspettiamo poi presto qui in studio, appena vorrai, appena potrai.
Okay.
Grazie, Leonardo Bianchi, a presto, ciao, ciao.
Radio Rock Podcast.
I Can Dance, i Genesis, 9.50. Allora, caro Mark, stavo parlando di un altro bellissimo argomento fuori onda che secondo me dovremmo trattare prima o poi. Forse ci ho fatto una puntata anni fa. Sono quelle cose che però tu fai, cioè potresti farne mille puntate perché poi vengono fuori sempre aneddoti nuovi. Che è quello, perché poi succede ancora spesso con i vari social del tipo WhatsApp, Telegram, eccetera, di sbagliare destinatario e di mandare un messaggio che non dovevi mandare, ma proprio che non dovevi mandare proprio
alla persona sbagliata, proprio sbagliata
proprio sbagliata. E come uscire da queste situazioni, cioè nel senso, se fare i vaghi o se invece
buttarla in simpatia, la battuta.
Ci sono vari approcci, no, diciamo, cioè quello che fa, che tenta di far finta che non sia successo nulla, quello che invece diciamo rincara la dose, no, e insiste, e poi insomma magari oggi non facciamo in tempo, però insomma l'affronteremo questo tema qua, perché bello. Poi tra l'altro adesso ci sono dei sistemi, Telegram ti permette addirittura di cancellare il messaggio senza lasciare traccia, quindi non se ne accorge chi lo riceve. WhatsApp invece appare quello lì, il messaggio cancellato, che però tu puoi dire che era un'altra roba, ho sbagliato, un classico, no, ho sbagliato,
però te ne devi accorgere subito, perché se passa un tot di minuti poi WhatsApp te lo lascia, non lo puoi più eliminare.
Non solo, ma se la persona è pronta e guarda il messaggio prima che tu riesca a cancellarlo, la frittata è fatta, perché
anzi poi tu lo cancelli convinto che magari lui non l'ha letto e
peggio ancora,
peggio
a quel punto
ti rovini.
Va bene, senti, allora qui abbiamo parlato di questa vicenda qua, tra l'altro c'è qualcuno che ci manda la storia di un ristoratore di Roma partito per la guerra in Ucraina, che lascia qui la sua famiglia, ma ora sono un soldato 38enne, sposato con 3 figli, di Roma, ristoratore che da 18 anni gestisce l'unico ristorante ucraino della capitale, che è un ristorante che sta in Via Latina, dal nome pressoché impronunciabile per me che non so l'ucraino. Dirige anche un centro di assistenza fiscale sulla Tuscolana, sugli insegna le parole fratellanza, solidarietà e democrazia, e pare che sia, pensate, un contatto diretto di un nostro ascoltatore, perché è praticamente il papà di un compagno di prima media, del fratellino di una compagna di mia figlia di terza elementare.
Aspetta, uno schema, prendi fuori.
Allora, il grafico
è il papà di un compagno di prima media, solo del fratellino di una compagna, quindi questa compagna della figlia ha un fratellino che ha un compagno di prima media.
Non ne usciamo secondo me facilmente, no. Tra l'altro credo che è un po' come la storia di, lo so da fonti certe, me l'ha detto il paziente di un'amica, della sorella, della madre, vabbè, insomma, una roba,
posteggio vicino a questo qua,
una roba di questo genere. Va bene, allora intanto qui arrivavano anche dei messaggi, c'era una nostra amica che ci mandava questo vocale qua prima.
Se raccontate la storia dall'inizio vi prometto che vi racconto una storia incredibile io.
No, scusa, così non va, a parte che sei un ricatto, tanto per cominciare, e poi chi lo stabilisce che la storia è incredibile? Tu raccontaci prima la storia, poi se vale noi te la compriamo tra virgolette raccontandoti la vicenda di Luigi e Benedetta.
Ma mi sembra giusto,
direi che è il minimo, insomma. Va bene, arriva Liam Gallagher, questa è Everything's Electric, torniamo fra poco per i saluti.
Radio Rock Podcast.
Gallagher con Everything's Electric. Allora Marco, dobbiamo quasi chiudere, ma c'è tempo ancora per alcune altre notizie importanti.
Importantissime dal resto del mondo. Non so se hai visto la notizia della statua di Cristiano Ronaldo.
No, però io prima di fartela dire, ti dico una cosa che ho scoperto grazie a Ta Portugal, con la quale siamo andati in Portogallo e abbiamo fatto questo giro meraviglioso. Ta Portugal, ricordiamo, la compagnia aerea più bella del mondo, ma lo penso perché genuinamente proprio sono convinto di questo. Fa tutte le rotte. Mi dicevano, un amico Paolo Zoccanale di Tap Portugal mi diceva che l'aeroporto di delle Azzorre, o di Madeira, non mi ricordo di dov'è Cristiano Ronaldo, di Madeira o delle Azzorre, vabbè, insomma,
la città è Funchal, ma è piccolina, insomma, non so in quale
Cristiano le Azzorre forse. Comunque l'aeroporto si chiama Cristiano Ronaldo, l'aeroporto,
ma davvero? Cioè, è una cosa intitolato un aeroporto mentre vivo.
Esatto, perché dice loro hanno solo Cristiano Ronaldo, che non è poco per carità, però hanno nominato l'aeroporto, che è uno di quei pochissimi, rarissimi casi in cui viene nominato un aeroporto, una via, eccetera, al personaggio ancora vivo, proprio per essere sicuri di non sbagliare. Cioè, sì. Proprio Cristiano Ronaldo è nostro, capito? Quindi all'aeroporto. E io mi immagino tu che prendi l'aereo e il capitano che fa: siamo per atterrare all'aeroporto Cristiano Ronaldo. La trovo una cosa meravigliosa.
Beh, deve avere una grande, insomma, stima di sé Cristiano Ronaldo. Non so se hai visto i vari post della sorella, della madre, sì, soprattutto quando lo chiamano mio re loro in famiglia. Quindi insomma, c'è questo modo, veramente mio re.
C'è una cosa, diciamo così, insomma, viene modesta, no? Che, per carità. Vabbè, all'aeroporto Cristiano Ronaldo. Dicevi, quindi hanno fatto una statua?
Nel suo paese natale, Funchal, hanno fatto questa statua, chiaramente nella posa tipica di Cristiano Ronaldo con le gambe divaricate prima di battere un calcio di punizione. Il problema, sì, è che questa statua sta avendo una serie di problematiche, perché è diventata abitudine dei visitatori di questa, sì, città andare là e per insomma motivi così per farsi portare un po' di fortuna vanno, sì, là ad accarezzare diciamo le parti no, nobili della statua, mettiamola così,
cioè, gli toccano il pacco a Ronaldo, non si fa
la statua di Ronaldo, non proprio lui in persona, e è andata a finire che in pratica questa statua adesso hanno provato prima a rialzarla, a mettere un piedistallo più alto
per non fargli farli arrivare,
complicato, la gente si arrampicava e a questo punto va in restauro, dovrà andare in restauro, un po' come è successo, non so se ti ricordi la storia della statua.
Ma andare in restauro perché gli hanno rovinato il pacco, cioè
sì, perché si è completamente sprostato il bronzo,
è come quando le statue, quelle religiose, c'è una parte, diciamo, che è più la colorazione è diversa, no, data dalle continue strusciate,
esatto,
no?
La stessa cosa era successa, la stessa cosa, non so se ti ricordi la statua di Manuel Arcuri a Porto Cesareo.
Sì, vagamente.
Fecero questa statua che, tra l'altro, mille polemiche, perché i pescatori prima di uscire per andare a pescare andavano a carezzare le natiche,
certo,
di Manuel Arcuri e
però era un gesto, come dire, era un gesto, sì, diciamo, di buono, scaramanti, così,
per augurarsi buona pesca, mettiamola così. E le mogli chiesero al sindaco di abbattere quella statua, sì, le mogli dei pescatori, insomma, ci fu veramente una situazione molto tesa, la tolsero, poi la rimisero, però hanno dovuto poi restaurare appunto le natiche della, sì, statua di Manuel Arcuri, perché anche quella si era rovinata a furia di proprio così, insomma.
Beh, ragazzi,
Manuel Arcuri è andata là per il restauro,
quindi diciamo possiamo dire le natiche di Manuel Arcuri, sì, e il pacco di Cristiano Ronaldo, questo è un po'. Ti devo dire una cosa, che come noti qua c'è anche una pagina Wikipedia Cristiano Ronaldo International Airport, è Madeira, quindi non le Azzorre, ma Madeira, che è una bellissima isola o sistema di isole, adesso non mi ricordo, sono proprio 2 o 3 isole. Comunque, vabbè, un arcipelago appunto di Madeira, arcipelago che appartiene al Portogallo, dove è nato Cristiano Ronaldo, gli hanno dedicato l'aeroporto internazionale. Ora, il punto qual è? Qualcuno mi scrive: ha dato anche il nome a una unità di terapia intensiva all'ospedale Santa Maria. Ora, però, quello ci posso stare, perché ormai lui ha fatto una cospicua donazione e gli hanno intestato una che magari non è di perfetto gusto, cioè non è proprio di gusto, come dire, no, cioè, tu dai una donazione e poi non ti fai intestare all'ospedale. Comunque, vabbè, gli hanno intestato l'unità terapia intensiva, ma l'aeroporto, che è una cosa istituzionale, non c'è, mi sembra una cosa talmente assurda, eppure si chiama così l'aeroporto. Qualcuno mi scrive: stiamo per atterrare all'aeroporto Emilio Pappagallo di Roma.
Sì, sarebbe bello,
però da un certo punto di vista sarebbe anche un po' una responsabilità, no? Sarebbe un po'... Io credo che abbiano proposto di cambiare il nome da Leonardo da Vinci a Emilio Pappagallo.
Oppure
perché
quello di Ciampino, che non ha nome, mi sa, quello di
Ciampino. Pastine si chiama, Plastino, una cosa del genere.
Aeroporto
Michele Plastino di Ciampino. No, sì, credo che si chiami Pastine, credo, che non so chi sia, però insomma la mia idea. A Roma c'è lo Stadio Pietrangeli. Lo Stadio Pietrangeli a Roma, ci informano. Lo Stadio Pietrangeli, la stazione di Burtina è intitolata a Pappagallo. Ecco, questa dovrebbe essere. Adesso ormai non facciamo in tempo, però la prossima volta ricordiamoci, Marco, che decidiamo di intestarci un po' di cose. Sì. Tu cosa vorresti, per esempio?
Ma una cosa piccola,
tipo
una rotatoria, qualcosa di. No,
però
sono
rotatoria, umile. Marco,
Muscarà.
Cioè, hai puntato una rotatoria in particolare?
Il Torino, perché io sono comunque originario di quelle zone là di Roma.
Tu vuoi una rotatoria del Torino, e poi stai a posto così.
Sì,
non hai più nulla a pretendere,
no.
Qualcuno dice che esiste già. Ah no, esiste già Piazza Bilancio. Eh sì, però questo col nome cioè via Pappagallo ci sarà da qualche parte. Via Pappagallo,
sì,
credo.
Sarà stato magari un Pappagallo.
Un Pappagallo importante. Diciamo così. Vabbè, Pastine, confermo. Madeira è un po' separatista, e quindi tutto quello che è nazionale è super rappresentato. È un po' separatista. Ah, perché loro vogliono far vedere che diciamo che sono più portoghesi, cioè che c'hanno Ronaldo, il Portogallo no.
Sì, cioè, non è proprio portoghese Ronaldo, è prima sì. di Madeira e poi eventualmente e poi portoghese.
Hanno intitolato l'aeroporto perché tanto prima o poi gli si metterà in politica.
Tu dici sono portati avanti così. Del tennis, Pietrangeli, ma non è morto Pietrangeli poi tra l'altro, scusa, no? No, Paolo Pietrangeli è morto, mi sa, il tennista credo di no. Qualcuno dice che la rotatoria porta male però, attenzione, la rotatoria porta male.
Allora niente.
La vecchio adagio delle rotatorie che portano male, no? Va bene, no, pare sia vivo il tennista, benissimo, siamo rincuorati da questo punto di vista. Ci fermiamo, tra l'altro sarà nostro ospite domani, Pietrangeli il tennista, lo avremo assolutamente qui ai nostri microfoni. Marco Muscarà, ti ringrazio, ci rinnoviamo l'appuntamento a martedì prossimo. Adesso vi lasciamo con Boris e Tatiana in Gagarin. Ciao Marco, a domani per il The Rock Show, ritorniamo alle ore 6, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.